sbagliando su di te.
E allora eccoci qua, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti a Quarta Parete, il teatro in radio, questo format partito lo scorso anno su un'altra emittente e che si inserisce nel nuovo palinsesto di Radio Sonora ogni lunedì a partire dalle 16 con l'intento di approfondire tutte le sfaccettature della ricca stagione teatrale a Roma attraverso interviste, protagonisti, addetti ai lavori, recensioni e suggerimenti di spettacoli da andare a vedere. E come avete sentito appunto l'appuntamento che è la sigla che caratterizza la trasmissione. Però come ben sapete a seguito dell'ultimo DPCM del governo ieri pomeriggio è stata decisa, ahimè, la chiusura di tutti i teatri e sale cinematografiche. A mio avviso è un grave errore perché come sentenza uno studio dell'AGIS su 350.000 spettatori da giugno addirittura si è verificato un solo contagio, quindi sono veramente una percentuale irrisoria e senza di dubbio quindi possiamo attestare che i teatri sono i luoghi assolutamente più sicuri. Una decisione decisamente miope e un po' semplicistica che mette a dura prova, se non in ginocchio, un settore già duramente provato dal precedente lockdown. Intanto notizia dell'ultima ora, da questa mattina appunto appresa anche dai social, venerdì 30 ottobre a Piazza Montecitorio ci sarà una manifestazione dei lavoratori dello spettacolo, insomma sperando che qualcosa si riesca in qualche modo a fare. E che altro dire? Ecco, riflessione. Il teatro è uno dei luoghi della meditazione civile, è una delle forme più antiche di assembramento, ma sembra anche, ahimè, una delle vittime sacrificali del Covid. Dopo essere stati sottoposti a complicate condizioni come la riduzione di un terzo dei posti, ingressi scaglionati e preassegnati, prenotazioni online, tutto questo deve essere conciliato con la sostenibilità economica di chi gestisce le sale, con una capienza ridotta di un terzo. E tutto questo, mi chiedo, quanto potrebbe durare? È la domanda che ci facciamo un po' tutti. Ecco, teatri chiusi, tra l'altro, che si aggiungono a quelli che non hanno ancora riaperto dopo lo scorso lockdown, rappresentano tutto ciò un inestimabile tesoro negato alla fruizione del pubblico. Una rete di spazi per la cultura e per la democrazia che dovrebbero rappresentare una risorsa per tutta la collettività. E andiamo avanti con un pezzo di musica. E allora eccoci qua tornati in diretta, quarta parete, il Teatro in Radio, e siamo subito con il primo ospite dopo questo splendido brano dei Cream e sono in compagnia di una cara amica, Eleonora Turco. Buongiorno Eleonora.
Buongiorno a tutti,
e
buongiorno
allora,
Andrea.
Eleonora, ben felice di risentirti, Eleonora che insieme ad Alessandro Di Somma sono i direttori artistici del Teatro Studio 1, una roccaforte del quartiere Torpignattara, vero Eleonora?
Una roccaforte, sì, che si sta ampliando perché dovevamo proprio partire questa settimana con, esatto, la comunicazione di una nuova apertura di uno spazio più grande che è Fortezza Est, sempre a Torpignattara, certo. Ma i fatti di questi ultimi giorni hanno frenato questo lancio.
Certo, infatti noi avremmo dovuto parlare di tutt'altre cose, magari di questa nuova sede del Teatro Studio 1, ma anche della nuova stagione, insomma, sulla quale stavate,
certo,
già lavorando con Alessandro.
Tutto pronto, insomma questa sarebbe stata la settimana del lancio stagione. Ma insomma ci fermiamo, sospendiamo la comunicazione fino,
certo, al 24 novembre, insomma sperando che sia,
già,
proprio la deadline, no, per una ripresa tutto sommato. Allora, che riflessioni possiamo fare, Eleonora? Insomma, tanta amarezza, ovviamente.
Guarda, Andrea, come tutti gli operatori ci stiamo sentendo in questa folle mattinata in cui cerchiamo di capire quello che possiamo e non possiamo fare, perché un teatro non è solo spettacolo, certo. È un punto culturale della città, del quartiere di cui fa parte, quindi oltre allo spettacolo serale che dalle disposizioni ovviamente si ferma, c'è tutto un altro mondo che è quello fatto di incontri con col quartiere, laboratori, certo. E quindi in queste ore stiamo capendo se riusciamo a continuare la nostra attività di formazione,
certo.
Perché quella
che un po' rappresenta anche il cuore del vostro lavoro, del vostro impegno,
bravo,
insomma,
ma
sul
cuore,
quartiere.
Insomma, bravissimo, di tanti altri spazi culturali che lavorano come noi, perché il teatro è questo, non certo. è non è solo spettacolo, è incontro, è ragionamento insieme,
certo,
riflessioni.
Ecco, poi voi avete
e
avuto...
si parte proprio dai laboratori, dalla formazione, dell'incontro con quei ragazzi.
Ecco Ele, io volevo dire anche una cosa, che voi insomma vi ho non a caso definito roccaforte, perché insomma un presidio culturale a Torpignatare è veramente una, devo dire, una cosa molto pregevole da parte vostra, te e di Alessandro, insomma, e dei vostri
grazie.
Collaboratori, sul quale avete lavorato da tanto tempo, avete ottenuto risultati anche con dei cartelloni estremamente interessanti, bravissimi artisti, insomma, che io ho avuto il modo anche di intervistare, di venire a vedere, insomma, e quindi venendo meno questo legame, diciamo, no? Speriamo momentaneo, ovviamente tutto si impoverisce improvvisamente, no? Tutto perde un po' di significato e un po' questa tanta fatica per cosa?
Guarda, il legame con gli artisti e il legame con le persone, grazie al cielo, non si è mai interrotto, perché noi abbiamo sempre cercato, anche durante i mesi più difficili di lockdown, di sentire le compagnie, di avere un rapporto diretto, certo. Con loro e anche con le persone del quartiere. In questi mesi siamo stati chiusi, ma in realtà abbiamo continuato a lavorare e anche adesso che si può, a rincontrare le persone del quartiere, e questa cosa è molto bella, tutti quanti stanno attendendo con grandissima ansia la riapertura del nuovo spazio,
certo.
Di Fortezza Est.
Possiamo dire l'indirizzo intanto, possiamo,
certo,
svelarlo?
Sì, assolutamente, via Lavarelli 62, siamo veramente a neanche 5 minuti a piedi dal Teatro Studio 1,
certo.
E la cosa bella è che le attività che abbiamo proposto sono già ripartite, i laboratori, insomma c'è una bella frequenza sia dei bambini, dei ragazzi che degli adulti che frequentano i nostri laboratori, quindi insomma per quello che si può, che si potrà fare in questi giorni, continueremo a lavorare sulla formazione.
In
la
attesa
stagione
che, insomma,
è solamente
in
sospesa.
Certo, è solamente,
sì,
sospesa. Tra l'altro voi
la riprogrammeremo ovviamente, perché poi avevamo dei debutti,
certo,
degli spettacoli che comunque noi riprendiamo, non lasciamo nessuno indietro della stagione passata, abbiamo riprogrammato gli spettacoli che non sono andati in scena, sentendo insomma tutte le compagnie, tutte le esigenze, quindi comunque la stagione che abbiamo interrotto, che insomma aveva il titolo di percorsi ostinati, era una stagione,
certo,
comunque che voleva comunque già evidenziare che c'era una difficoltà nel percorrere, sì, questo determinato cammino, ma lo facevamo veramente in maniera seria e ostinata e professionale.
Bene.
Lo continueremo a fare insieme a chi
e sono
a chi
sicuro
vorrà
che continuerete ad avere grande grande attenzione anche da parte del quartiere, insomma anche delle istituzioni del quartiere, cara Eleonora. Oltretutto,
assolutamente, ci proviamo sempre.
Se ricordo bene, voi avevate avviato una ottima collaborazione con il Quarticciolo, con il Teatro Quarticciolo, giusto?
Assolutamente,
prima
sì,
che tutto si interrompesse.
È partita anche in maniera bellissima con la nostra rassegna dedicata alla lirica in collaborazione con la compagnia dei Tre
Barba,
Barba,
certo.
Lorenzo De Liberato, Alessio Esposito e Lorenzo Garufo.
Grandi
Sono
artisti.
stati 3 giorni con tutto il teatro ovviamente sanificato, distanziato, con insomma, giornate sempre sold out, grande partecipazione anche del pubblico di Torpignattara che conosce gli spettacoli. Ed è tornato al quarticciolo a riguardarli. La collaborazione sarebbe ovviamente continuata questo novembre. Speriamo di recuperare perché ci sono altri 3 spettacoli che meritano assolutamente, che sono quello di Carlotta Piraino e
Sì,
Furgonaro, che
sì.
sarebbe stato insomma nei prossimi giorni, che è Togliattimo l'amour. Ci sarebbe stata Francesca Strei con Mi manca Van Gogh e il Nano Egidio con Luisa, Uno sguardo oltre Alpe. Speriamo veramente di poterli
Ma certo,
portare in
e poi io verrò
scena
sicuramente a
sempre
trovarvi. Verrò sicuramente a trovarvi, cara Eleonora, a te
Grazie
Alessandro, sarà
Andrea,
un
noi
grande piacere.
vi
Sai che il sostegno di
aspettiamo.
Quarta Parete c'è sempre, quindi
Siete meravigliosi,
io ti
grazie.
abbraccio a te e ad Alessandro con i migliori auguri veramente per ritrovarci tutti sul palcoscenico, dai.
Grazie Andrea, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori. A
Grazie
presto.
Eleonora, in bocca al lupo, ciao, buon teatro,
Crepi, a
ciao, ciao.
te, ciao.
E allora, torniamo adesso in diretta, dopo aver parlato con Eleonora Turco, direttrice artistica del Teatro Studio 1 di Torpignattara, e ci lasciamo per un attimo con un altro ottimo brano musicale.
Credetemi accaduto, di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. Un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso. Hanno inventato il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, amore, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino. Abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso.
E allora eccoci qua, tornati in diretta dopo questo splendido brano dei Negramari, dei Negramaro meraviglioso. Sono in linea con un grande attore, perché insomma chapeau, con un amico soprattutto, e parlo di Maximilian Nisi. Buonasera Max, come stai?
Ciao Andrea, ti trovo DJ, Negramaro.
Sì, e Negramaro, vabbè, ma insomma è sempre un grande pezzo di Domenico Modugno, sei d'accordo?
Sì, sicuramente. Poi voglio dire, la musica ha un potere evocativo che,
fantastico,
ahimè, molto spesso il teatro non ha.
È vero,
quindi
hai ragione.
Comunque... viva la musica.
Allora, noi in realtà ci saremmo dovuti sentire per tutt'altre cose, caro Max, no? Cioè, perché tu il 29 ottobre avresti dovuto debuttare al Teatro dello Spazio fino al 1° novembre con questo splendido testo scritto da Raffaella Bonsignori, Giuda, che ha debuttato a Borgio Venezia. Invece ci troviamo a raccontare di tutt'altre cose, ahimè.
Sì, purtroppo. Qual
è il tuo stato d'animo, caro Max?
Dunque, allora, stato d'animo, sai, lo stato d'animo è perennemente in cambiamento, diciamo, perché abbiamo avuto una primissima fase, un grosso spirito di sacrificio, grande voglia, grande energia, c'era un'attività in quel momento, sia personalmente parlando, sia anche sui social, così in giro, molto grossa. È passato molto tempo da quel momento, ci siamo, diciamo, ristrutturati in qualche modo. E poi, diciamo che con le recenti comunicazioni ministeriali, che sono avvenute appunto l'altro ieri o ieri, poi praticamente ci fermiamo nuovamente, e quindi ieri è stata una giornata molto particolare, di grande silenzio e di stanchezza, una grande stanchezza. Oggi ovviamente
i social si sono scatenati, Max.
Sì, diciamo che, voglio dire, le persone che scrivono sui social sono molto attive.
Certo.
Diciamo che bisognerebbe trovare il modo di essere attivi. A parte l'amarezza, la tristezza, certo, che viene comunque raccontata, bisognerebbe trovare il modo invece di essere un attimino più uniti, avere una maggiore unione, avere maggiore comunicazione, riuscire a sfruttare questo momento per cambiare un po' le cose, perché c'è stato questo tentativo inizialmente, poi dopo siamo andati avanti, abbiamo comunque fatto delle cose. Adesso ci sono queste manifestazioni il 30 d'ottobre che sono state organizzate. Speriamo che ci sia una partecipazione molto grande, ma non soltanto degli addetti ai lavori, ma anche
del pubblico, perché in realtà, ecco, quello che anche qualcuno ha notato amaramente, che è vero, c'è stata una levata di scudi diciamo degli addetti ai lavori, gli artisti, i tecnici, tutti coloro che operano chiaramente nel sistema teatro, però nessuno del pubblico, insomma, si è, voglio dire, no, alzato e ha detto: ah, ma ci togliete il teatro. Non hai notato questa cosa?
Beh, sì, l'ho notato, però diciamocelo francamente, siamo noi in primis che dovremmo trovare il modo di colmare dei buchi sia ministeriali che comunque organizzativi e anche di interazione fra di noi. Il pubblico è più che mostrare un grandissimo interesse in questo momento, perché ti devo dire che noi avevamo 4 giorni al Teatro dello Spazio, con tutto il distanziamento eccetera, che era praticamente sold out. Le persone comunque sono venute, hanno deciso di venire comunque a teatro, hanno comprato i loro biglietti tramite Viva Ticket, diciamo che la loro parte l'hanno fatta. Per quanto riguarda i problemi che noi abbiamo, quelli sono problemi che dovremmo trovare il modo di gestire fra di noi e trovare il modo comunque di avere nella giusta comunicazione delle risposte reali, effettive, che non siano semplicemente così atte a distruggere tutta una serie
bisogna essere propositivi.
Chiaro. I sacrifici che sono stati fatti, perché diciamocelo francamente, queste comunicazioni che ci sono arrivate dal Ministero, questo decreto, banalizza e vanifica tutti gli sforzi che sono stati fatti dai teatri per poter riprendere, per poter ricominciare, accettando tutta una mancanza, un'assenza da parte del Ministero che tutti quanti noi conosciamo, perché hanno detto ci saranno comunque degli aiuti, ma noi ancora aspettiamo gli aiuti di questa primavera.
Esattamente, sì.
E quindi eravamo pronti ad andare avanti per conto nostro, come abbiamo sempre fatto. Il nostro è un settore comunque che conosce la precarietà e la difficoltà comunque di nuovi progetti. Loro non si rendono conto, in realtà, che fare uno spettacolo è difficile, riuscire ad avere uno spazio teatrale è complicato, soprattutto in un momento in cui, come vedi, i teatri chiudono oppure vengono demoliti.
Certo.
Abbiamo il Teatro dell'Angelo che è stato demolito, hanno cominciato a demolirlo praticamente qualche giorno fa. È tutto molto più complicato, e la sensazione che si ha da questa parte è che le persone che ci governano non conoscono queste dinamiche e forse non sono mai neanche entrati in un teatro, né prima, quando il teatro comunque era frequentabile, né adesso, perché avrebbero avuto la possibilità che comunque tutti quanti i teatri seguivano comunque dei protocolli, avevano praticamente attuato distanziamento, sanificazione, l'entrata era scaglionata, il pubblico avrebbe comunque indossato delle mascherine, non si sarebbero parlati durante lo spettacolo, cioè voglio dire, tutto quello che era necessario fare nel teatro è stato fatto. E difatti ci sono praticamente, l'AGIS stessa dice che non c'è stato
È
soltanto un
vero, l'ho detto,
contagiato
assolutamente. Da
da
giugno su
giugno ad
350.000
ottobre.
spettatori, quindi voglio
Tra l'altro
dire.
una persona che vorrei conoscere, però comunque non, perché chiedergli, però pare che non si sia neanche contagiato all'interno di una sala.
Senti,
Poi, dimmi.
dimmi. Concludi il tuo concetto, che poi
No,
ti.
il concetto è semplicemente questo, che in realtà se fossero stati forse più. Io mi rendo conto che il governo in questo momento ha tante cose da risolvere,
Ma
anche noi
certo.
dobbiamo fare la nostra parte, perché se pensi alle movide, se pensi a come abbiamo
Ecco,
passato l'estate, io non personalmente, però tante persone sono partite, sono
vogliamo parlare
andate.
anche dei
Se
mezzi
pensi.
pubblici, Max, per esempio.
Aspetta, quello è un problema comunque di servizio, io sto
Sì,
parlando di come si comporta il
ok,
cittadino, perché noi abbiamo
sì.
visto anche dei momenti di manifestazione. E in concomitanza c'erano le manifestazioni a Tel Aviv dove le persone manifestavano in maniera ordinata con
Civile,
distanziamento con le mascherine.
certo.
Noi invece abbiamo questo modo di porci che non è praticamente da suicidi,
Sì.
nel senso che non puoi, perché altrimenti a quel punto dimostri che non sei in grado proprio di comportarti. Quindi ognuno si deve assumere
Le proprie
la propria
responsabilità, a cominciare dalla classe politica,
responsabilità.
naturalmente.
Ecco,
Senti,
e noi
voglio.
del teatro, ti devo dire che invece ci siamo comportati veramente molto, molto, molto bene, perché quando ci è stato detto a febbraio di non partire per le nostre riprese, io avevo da fare comunque tre riprese di spettacoli da lì all'estate, ce ne siamo stati tranquilli a casa, ovviamente abbiamo studiato, abbiamo fatto quello che era necessario fare e adesso avremmo ricominciato con tutte le precauzioni del caso.
Certo.
Quindi è per questo che noi viviamo questo momento di ingiustizia. Non capiamo per quale motivo, per questo governo, è meglio andare a farsi una passeggiata in un centro commerciale il pomeriggio piuttosto che andare in un teatro. Forse perché non pensa che noi siamo dei cittadini, ci vede più che altro come dei consumatori.
Senti, io voglio fare un po' l'avvocato del diavolo, no? Perché, ma non è che il sistema teatro. C'è qualche interesse atto a smantellare quello che appunto è il nostro, voglio dire, un po' un caposaldo della nostra cultura, anche con l'intervento di piattaforme digitali?
Ah, vabbè, se pensi che l'unica soluzione che era stata praticamente adotta
Ecco,
da Franceschini era il Netflix, che è una cosa
bravo,
assurda, perché
sì,
vuol dire
non.
anche. Però vedi, è una questione più di ignoranza che di. Molti hanno detto, ah, è un
No, per un
governo
periodo
che cerca.
diciamo, si è soffiato, no, su questa cosa, insomma, no?
No, è stato detto che era un governo che cercava di abbassare il livello intellettuale, intellettivo delle persone, perché e così le persone erano più controllabili. Guarda, è possibile tutto quanto, ma io
Certo.
credo che sia più che altro una questione di mancanza di pratica e di profondissima
Ok.
ignoranza. Noi abbiamo un grandissimo buco dal punto di vista chi ci rappresenta, non sa, non conosce, non capisce, perché quello che lui ha detto sino a questo momento, a parte l'assenza completa, perché noi siamo stati menzionati nei decreti praticamente dal penultimo decreto in poi, anche in una maniera anche abbastanza, diciamo, risibile, però non ci sono mai come dire, delle ipotesi o delle osservazioni che possano essere in linea con quello che noi normalmente facciamo, con le difficoltà che possiamo incontrare. Di conseguenza penso che non,
Quindi
sarebbe forse
è un
anche.
po' semplicistico, insomma, un approccio
Sì,
semplicistico.
li nobilitiamo anche nel momento in cui
Eh
diciamo che loro hanno
certo.
un. No, credo semplicemente che non sappiano, siano completamente ignari
Ignari.
di dinamiche e di consuetudini che sono comunque le nostre.
Il
E
che è ancora
comunque.
peggio, è ancora peggio, caro Max.
Certo, soprattutto quando stai in un momento storico in cui innanzitutto l'Italia, dobbiamo dire che è stato il paese che praticamente per secoli è stato al centro della cultura nel mondo, sia dal punto di vista, che so, delle arti plastiche, dal punto di vista teatrale, dal punto di vista anche cinematografico e via. Adesso in questo momento pensare che l'arte sia superflua, che non serva praticamente a nulla, è un delitto enorme, perché non è così. L'arte serve allo spirito e, come diceva Muti questa mattina che è stato intervistato, al corpo, perché se lo spirito è malato anche il corpo si ammala, e mai come in questo momento storico il corpo avrebbe bisogno attraverso lo spirito di essere curato. Cioè, voglio dire, andare a teatro è come crearsi degli anticorpi importantissimi, ed è molto grave avere un governo che dice che l'attività teatrale è superflua, che non è essenziale. Allora a questo punto mi verrebbe da dirgli: perché allora deve essere essenziale il nostro contributo? Perché io in questi giorni avremmo fatto lo spettacolo al Teatro allo Spazio, col distanziamento. Poteva entrare soltanto un terzo del pubblico, però noi avremmo dovuto pagare le tasse di rappresentazione come se potessimo avere praticamente il tot, il massimo della capienza.
Della capienza, certo, certo.
Questo vuol dire non considerare il momento e soprattutto non cercare di agevolare quelle situazioni che timidamente stanno cercando di mantenere tutto l'impianto teatrale vivo. Perché anche una macchina, se tu la tieni in un garage per lungamente, poi ha difficoltà di ripartire.
È ovvio.
Questi dicono: vabbè, chiudiamo un mese, poi il 24 di novembre riprendiamo. Ma il 24 di novembre,
così,
ma chi è che
così
riprende? Se non possiamo incontrarci, non possiamo provare. Se la gente deve essere comunque invitata a teatro, c'è una prevendita, le persone hanno paura di entrare in
uno spazio.
C'è
tutto un sistema che va rispettato, naturalmente.
Ma hanno creato anche una grandissima preoccupazione in una situazione che comunque era tutelata. Ho molto rispetto della mia salute e della mia vita. Di conseguenza non mi sarei mai messo nel pericolo, a cominciare dalle conferenze stampa che abbiamo fatto nei momenti in cui ci siamo ritrovati. Eravamo presenti lì con le nostre mascherine.
Mi ricordo, c'ero anch'io, certo.
Di conseguenza, voglio dire, ma venite, guardate, cioè voi dovete governare delle persone con le quali dovete socializzare. Se siete fuori, completamente estranei a tutto, è veramente difficile avere la possibilità di avere un dialogo. Ecco,
e allora
questo.
Max, io intanto ti ringrazio, naturalmente sono tutte riflessioni che noi faremo nostre, insomma, quindi io ti ringrazio per questo importante contributo. Ovviamente speriamo di rivederci quanto prima, perché io voglio venire a vedere il tuo spettacolo, tra l'altro te l'avevo già detto, e mi è rimasto un po' qua sul gozzo, come si dice a Roma.
Io ti aspetto,
ma volentieri
stabiliremo comunque delle altre date,
ma certamente sì, lo recuperiamo.
Ecco, io volevo saluto te, ti ringrazio per quello che fai per il teatro.
Ci
saluto
mancherebbe.
Tutti gli addetti ai lavori, tutti gli attori.
Assolutamente, che sentiremo tante altre persone, dai.
Le persone che in questo momento sono rimaste senza, diciamo, senza occupazione.
E senza lavoro,
però,
certo.
Ecco, chiedo loro di uscire un po' dalla solitudine nella quale molto spesso noi ci troviamo. Siamo una categoria molto particolare noi, nel senso che noi siamo molto chiusi in noi stessi, alle volte abbiamo difficoltà proprio a relazionarci invece questo è un momento in cui dobbiamo creare veramente dei ponti, dobbiamo dialogare e dobbiamo soprattutto creare un gruppo compatto che purtroppo, ti devo dire, non c'è nel nostro paese, non esiste, perché non c'è nessuno che ci possa rappresentare meglio di noi stessi.
È vero,
è vero. Quindi siamo noi che dobbiamo andare, non dobbiamo
e farci sentire,
fare la,
come dico io, fare rumore,
ma in maniera intelligente, non stando sui social a fare video, perché
lasciano il tempo che trovano. Max,
ma no, perché poi la gente sta lì, ti lascio lavorare.
Sì, assolutamente. Grazie. Devo andare a manetta, come si dice. Ti abbraccio forte e buon teatro a te.
Ciao.
E allora, eccoci. Ringraziamo Maximiliano Nisi, appunto, che abbiamo sentito con un lungo ma insomma pregnante intervento, e adesso vi lascio a un altro brano estremamente interessante.
Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile, incorruttibile, tu sei un cantautore, tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore. Non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa ma ce la fai a più guidare. Ma non facci ridere dire che anche un camionista si ferma ogni tanto a riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un cantautore.
Allora, torniamo in diretta dopo questo un classico d'autore come quello di Edoardo Bennato, cantautore, e sono subito con il prossimo ospite, un'amica cara, Roberta Savona.
Ciao,
una delle... Ciao Roberta cara, ufficio stampa dell'Off Off Theater di Via Giulia, cara Roberta. Insomma, io ho detto, adesso chiamo Roberta così ci racconta la stagione dell'Off, manco per niente.
Io intanto volevo innanzitutto ringraziarti per questa... di andare avanti e comunque
ma ci mancherebbe, sai che io non
verbo al di là di chi ci governa, quindi ciao ad Andrea, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Sonar, sono molto contenta di essere in collegamento con voi, tra l'altro vi chiamo dal teatro perché
bene.
Anche non molli, abbiamo ricevuto
non molli la posizione,
non
no, molli
non
la posizione
non molliamo l'osso. C'è Silvano Spada che lotta e combatte.
Ma lo so, è un grande guerriero, insomma, come tutto il vostro gruppo di lavoro.
Sì.
E allora, insomma, praticamente l'Off avrebbe dovuto debuttare come stagione fra pochi giorni, il 6 novembre, no?
Infatti,
con questo testo di Lucherini.
Sì, esatto, noi 5 giorni fa abbiamo presentato la stagione,
ieri c'ero.
È stato un giorno triste, esatto, è stato un giorno triste un po' per tutti. Per noi ovviamente ancor di più perché 5 giorni prima avevamo fatto la conferenza con una stagione che...
Ma poi anche con una grande partecipazione, Roberta, io quello che mi ha colpito,
esatto.
Al di là di
grazie.
Tutto, delle paure che voglio dire, insomma si cerca un po' di inoculare nelle persone, però c'è da tanta gente, anche semplici cittadini che sono venuti a vedere.
Esatto. Beh, ma lo FOF, nonostante la sua giovane...
Età.
La giovane età di formazione ha consolidato un pubblico di grandi affezionati
perché si è incastonato
in un panorama di teatri molto alti, no? A livello romano, quindi questa doveva essere la stagione di conferma un po' dei topos, no? Cultura, spettacolo, attualità, anche se vuoi gossip, tant'è che l'apertura su Lucherini era un po' un omaggio al mondo dello spettacolo, ma anche un po' uno strizzare l'occhio a qualcosa di più leggero che in questi giorni sta anche facendo un po' parlare al di là delle solite tematiche del Covid.
Certo.
E quindi sarebbe stata un'apertura anche molto leggera da questo punto di vista. Ecco, però purtroppo dobbiamo rinviarla.
Dobbiamo attendere un mesino, ancora una mesata, per sperando che insomma poi i numeri ci diano ragione, nel senso questa benedetta curva
del
contagio scenda. E certo, per poter... finalmente rivedere i nostri beneamati teatri, insomma, che veramente sono un po' maltrattati, cara Roberta.
Ma diciamo che la cultura in generale viene maltrattata in questo momento, non solo quella teatrale. È un po' anche, se vuoi, un paradosso, perché
Ora non è per far polemica, non è
non voglio persona... trasformarla chiaramente, assolutamente.
No, ma poi parlo anche da persona, se vuoi, interessata, perché comunque certo. Sono un osservante e anche di famiglia praticante, sì. Però l'atto stesso del teatro è un atto sacrale al pari
insomma, se noi torniamo alle origini dell'antica Grecia, ci spiega
esatto,
tutto insomma,
esatto.
No?
quindi diciamo, seguire un parroco che officia messa è allo stesso modo
ecco, mi stai dando tra l'altro, Roberta,
evocativo,
mi stai dando un assist, Roberta, perché c'è qualcuno che ha proposto: facciamo il teatro in chiesa.
Beh, guarda, non sarebbe una cattiva idea.
No, è vero, è vero.
Tra l'altro, da poco a Narni Città Teatro, due settimane fa con i ragazzi di Lunga Vita Festival abbiamo fatto degli spettacoli in chiesa,
certo.
Quindi sarebbe sicuramente una... Beh, ma è la commedia principale per eccellenza, no? La
Bibbia
e i testi sacri sono la tragicommedia per eccellenza, a cui tutto un movimento culturale artistico si ispira da millenni, quindi non diciamo nulla di
nuovo.
Anche la messa stessa è un testo teatrale, se
è
vuoi.
Vero.
Quindi non diciamo nulla di nuovo. Certo è che sentire le chiese aperte, i teatri chiusi, ha fatto un po' sorgere.
Beh,
la
sì, qualcuno insomma si è lamentato, voglio dire, giustamente.
E ripeto,
insomma,
parlo da persona praticante, praticante. Quindi, magari oggi un po' meno, perché abbiamo una comunicazione un po' interrotta, io e il piano di sopra, però parto da una base di forma mentis comunque, certo, religiosa, se vuoi.
E questa volta però è subentrata la parte laica, diciamo così, dai.
Sì, la parte laica che in me sta mandando letteralmente a quel paese la parte religiosa, quindi
vabbè.
È un contrasto che stride.
Senti, Roberto, allora io intanto ti ringrazio per questo tuo contributo, perché io continuerò a dare voce a tutti voi, agli addetti alla comunicazione, agli artisti, a chi sta dietro le quinte, perché è giusto che tutti quanti dobbiamo far sentire un po' la voce, no? Nel nostro...
io
ci provo nel mio piccolo, ovviamente, lo sai, insomma, no?
Io ti ringrazio, fai un grandissimo lavoro sempre, sei veramente uno di quei fari in questa notte molto lunga, no? Ti ringrazio.
Sai,
approfitto...
Sì, dimmi.
Sì, no, approfitto per dare appuntamento al primo dicembre.
Assolutamente.
L'idea è quella di riaprire con Roberto Erlisca, che è un po' l'emblema del
grande maestro
Erlisca in questo momento.
Che cosa farà?
Speriamo.
Ricordacelo, cosa farà?
Farà Dante.
Il maestro Erlisca, insomma, è veramente uno degli ultimi grandi maestri del nostro teatro.
E quindi questa è l'idea.
E questo è l'auspicio, soprattutto.
Esatto, comunque tra quelli che recupereremo di novembre, che ovviamente cercheremo di inserire all'interno,
certo,
della stagione già compiuta.
Perché nessuno rimanga appiedato, ovviamente.
Esatto, ammesso che la ripartenza ovviamente sia sempre fattibile, sicuramente recupereremo Milena Vukotic, perché Milena... proprio stamattina ha chiamato a teatro, ha detto: signori, io ci sono qualsiasi giorno, momento in cui vogliate inserire
il mio
spettacolo.
Si è resa subito disponibile, e questo è lo spirito che deve accomunare tutti gli artisti. Roberta, io ti ringrazio di cuore, un abbraccio a te e anche a Carla Fabbi.
A te e a tutti gli ascoltatori di Radio Sona.
Un abbraccio, a presto, Roberta, buon lavoro. Ciao.
Grazie Andrea, ciao.
Allora, torniamo in diretta e adesso andiamo su un altro grande brano, e credo che sia il grandissimo Jimi Hendrix, se non sbaglio, no? Mi dicono di no, vabbè, ma insomma, comunque sempre ottima musica. A fra poco. Thank you. E allora si torna in diretta, quarta parete, il Teatro in Radio. Abbiamo sentito uno straordinario pezzo cantato da John Betts, It's to You, dalla colonna sonora di Sacco e Banzetti. E adesso un'altra amica, lei è una direttrice artistica del Teatro Ivelisse di Roma, a via Capo d'Africa, a due passi proprio ci si affaccia e si vede il Colosseo, e saluto con grande piacere la mia amica Brenda Monticone Martini. Buongiorno Brenda.
Ciao, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
Come stai, carissima? Qua. Ci siamo visti pochi giorni fa, insomma, con tutt'altre aspettative.
Sì.
E perché sono venuto alla conferenza stampa, molto carina, come sempre, ben organizzata. Con
una
settimana fa, sabato scorso, esattamente. Ci siamo anche fermati a mangiare pure insieme, tra l'altro, piacevolmente. E
come
da tradizione delle Ivelisse, naturalmente. E insomma, con tante belle idee, con dei format già ormai acquisiti, no?
Sì, abbiamo presentato la nostra stagione, noi la chiamiamo la Nouvelle Saison.
La Nouvelle Saison, esattamente. E con la splendida Francesca Falasca, che appunto accanto a te, che collabora con te,
coordinatrice della stagione,
esattamente. E poi ieri, notizie del telegiornale, il premier Conte ci illumina d'immenso con questa nuova chiusura dei teatri. E lo stato d'animo di Brenda qual è?
Triste, come dicevo poco fa. E ieri devo ammettere che durante la era la diretta della conferenza stampa, risentire la voce di Conte su chiusura, chiuderemo un po' il ricordo del lockdown passato, un po' perché sono appunto colpiti più di tutti i teatri, cinema e luoghi d'arte, e sono scoppiata a piangere, non lo nego.
Sì,
ho scoperto che non sono purtroppo stata l'unica a farlo, è anche un po' una sorta di sfogo, ci fa bene, poi noi artisti siamo anche molto sensibili.
No, sì. Anche perché poi in realtà tutto quello che è stato investito, no, nel programmare le stagioni, i contatti con le compagnie.
Soprattutto essersi fermati, adeguarsi, ricominciare così adesso una doccia fredda ci disorienta, perché comunque voglio dire, dovrebbero fare distinzione. Io non sono assolutamente d'accordo, non sono l'unica ovviamente, penso che già si sia capito, nella chiusura come soluzione, ma non parlo solo dei teatri e dei cinema, parlo di tutte le restrizioni che stanno anche sugli orari per i ristoranti, per i bar.
Il problema
non è la soluzione, non è la chiusura, non è la restrizione nell'orario. Anche per faccio un esempio, l'orario, se tu lo restringi, c'è ancora faciliti l'affluenza maggiore, l'aggregazione maggiore proprio concentrata in quegli orari. I problemi sono altri, bisogna avere un maggiore controllo, un monitoraggio da parte del governo, dovrebbero investire su staff qualificato.
No, tra l'altro, perdonami Brenda, perché due giorni prima era stata fatta questo ulteriore DPCM dove si attivava il coprifuoco, dove si limitavano chiaramente le ore notturne
alle 24.
Allora non si possono dopo due giorni fare un altro e poi bloccare tutto. Trovo che sia abbastanza incongruente, perché i risultati tu li vedi ovviamente nel tempo, devi far passare almeno 10 giorni per capire come sta andando la curva. Insomma, è chiaro che è complicato governare un'emergenza di questo tipo, però insomma mi pare veramente una cosa molto poco sensata.
Non sono d'accordo neanche sulla restrizione degli orari, non sono assolutamente d'accordo pure sull'orario delle 24, anche lì lo stesso discorso, tu concentri più aggregazione tutta in una stessa fascia oraria, non è quella la soluzione è risolvere con l'intensificazione dei mezzi pubblici e quindi investire.
Quindi più
le soldi
corse,
da parte
più
dello
corse
Stato.
Naturalmente, e ovviamente incentivare lo smart working.
Da parte loro si stanno praticamente limitando a fare il minimo sforzo che possono fare, sia in termini economici che di lavoro, perché comunque è comodo chiudere. Voglio dire, dopo tutti questi mesi che hanno avuto a disposizione, stanno partendo tardi con la sanità e partoriscono la chiusura come soluzione. Non è proprio
sono dei palliativi appunto che poi fanno peggio delle toppe, insomma, ecco.
Non è chiaro il DPCM, perché io questa mattina, anzi da ieri, che era domenica, quindi di domenica anche difficile, però devo dire che si sono attivati tutti, sia il mio staff insegnanti che l'associazione alla quale siamo affiliati, l'ACSI, e stamattina ho ripreso con le ricerche, con i confronti, certo, con il mio commercialista, con i professionisti. Tutti hanno definito il DPCM non chiaro. Non è chiaro, noi non sapevamo e ancora non siamo certi, e apriamo con il rischio di poter svolgere almeno l'attività didattica. Non lo sappiamo, certo. Nessuno ci ha dato una risposta, anzi voglio dire pubblicamente, lo dico, sì, e questa sì, è una cosa abbastanza importante e brutta, perché è una cosa veramente brutta che è accaduta oggi. Io, su consiglio del commercialista, ho chiamato il prefetto e dopo vari colloqui eccetera con dottoresse varie mi hanno dato il numero diretto della segreteria del capo Ciamarella, mi sembra si chiama, e il capo di gabinetto del prefetto, una dottoressa, e che si è rifiutata di darmi un chiarimento, quindi mi ha parlato tramite la segretaria, ha detto che loro non sono tenuti a dare chiarimenti sul DPCM. Allora chi? Sì. E mi ha invitato ad andare a vedere nelle FAQ del documento.
Quindi in realtà si potrebbe essere molto borderline anche sul fatto di poter fare o non fare la parte didattica, insomma, no?
Perché diciamo che per oggi, visto che non siete stati chiari, noi ci permettiamo di andare avanti, perché è anche nostro dovere.
Quindi,
però
c'è questo bullus da chiarire, e quindi certo.
Se arriva un controllo e fa la multa anche ai nostri allievi, soci della nostra associazione? Perché c'è una distinzione, no? Un conto i teatri devono chiudere per le attività teatrali inerenti alle rappresentazioni teatrali, ma il teatro non fa solo quello, siamo un'associazione culturale e ci dedichiamo da anni, tra le nostre attività c'è la formazione didattica di discipline artistiche, ma anche culturali e sociali come il Galateo, faccio un esempio, certo, la classica recitazione, canto, musica.
Sì, però poi voi fate molte attività,
discipline diverse, tipo burlesque, che non è un'attività sportiva perché è una disciplina artistica, non è una danza, insomma, anche lì bisogna capire, no? Ci stiamo facendo una cultura su cose, io voglio dire.
Si naviga a vista, cara Brenda, come sempre.
Si naviga a vista,
e si improvvisa spesso, e sperando, insomma, che poi non ci siano naturalmente situazioni di contestazioni varie, ecco. Vabbè.
Il problema poi di sospendere vuol dire che comunque, certo, se io riprendo forse con un punto interrogativo il 24, vuol dire che gli spettacoli del weekend successivo ancora, io già li devo sospendere, quindi la mia sospensione è perché la programmazione prevede anche una promozione. Io non posso tenere gli artisti così, che siano ospiti o che siano i nostri artisti di spettacoli in collaborazione, non possiamo stare così, certo, sul punto interrogativo, perché un evento va promosso e deve avere il tempo necessario per essere promosso, quindi non è un vero mese per noi di sospensione e di chiusura per quanto riguarda le rappresentazioni teatrali. Per quanto riguarda i corsi, ci facessero sapere il prima possibile, perché è anche un'ingiustizia tenerci così.
E allora,
poi parlano di bonus, scusami, non esistono. Io non ne ho preso uno, né
come
persona,
ma non sei l'unica in questa condizione, ci sono tanti artisti, tanti,
né come artista, né come
direttori,
come
associazione, chiaramente, siete
niente,
tagliati fuori, lo so. Bene, io raccolgo questo tuo invito anche alla chiarezza.
Grazie.
Da parte delle istituzioni o chi è delegato a fare ciò, e quindi con l'auspicio, naturalmente, Brenda, che tutto questo abbia termine nel minor tempo possibile, quindi speriamo che il 24 i numeri del contagio siano migliorativi, e nel frattempo io ti ringrazio di cuore e ci vediamo a teatro, naturalmente.
Sì, perché aggiungo solo una cosa,
prego.
Il teatro è un luogo sicuro, in un
lo
mese
sappiamo.
E mezzo di attività, sì,
anche perché
anche
le cifre
io
ci dicono esattamente questo, le statistiche.
Sì. E inserisco anche le nostre, che in un mese e mezzo tra corsi e tre spettacoli che siamo riusciti a fare non abbiamo avuto nessun
zero
problema, perché se ci atteniamo alle linee di prevenzione date non succede nulla, anche se stai a una certa distanza da un voglio dire, portatore sì, COVID.
Rispettate tutte le linee guida, voi. Naturalmente tutti i teatri, insomma,
non
per
è
tutti quelli
nulla,
che ho frequentato.
E quindi non bisogna avere questa paura, io non dico che dobbiamo trasgredire, quello no. Quindi grazie, volevo solo dire questo in chiusura.
Benissimo, Brenda, io ti ringrazio
Andrea,
per aver partecipato, ti abbraccio e
tutti.
Ci vediamo presto. Buon lavoro, buon teatro, cara Brenda. Ciao. E allora, bene, abbiamo salutato Brenda Monticone Martini, direttrice artistica del Teatro di Velise, e adesso ci catapultiamo in un altro brano, adesso questo ve lo ricordo perfettamente, è Charlie Parker con Bird. Eccoci, allora siamo tornati in diretta dopo Charlie Parker e parliamo adesso con un altro ospite in questa lunga chiacchierata appunto sull'ultimi eventi che hanno caratterizzato la giornata di ieri, quindi per quello che ci riguarda la chiusura dei teatri, e ringrazio e saluto Alessandro Benvenuti. Buonasera Alessandro.
Buonasera a tutti voi.
Grazie della partecipazione. Allora, noi in realtà avevo in animo di chiamarti perché giustamente tu sei in scena, o saresti stato in scena in questi giorni con appunto chi è di scena insieme a Maria Vittoria Argenti e Paolo Cioni. E purtroppo siamo costretti a parlare di altro, insomma, Alessandro. Un tuo pensiero?
Triste,
ecco.
Vabbè, abbiamo avuto un assaggio dal marzo scorso in poi, evidente, di quello che sarebbe stato. Abbiamo avuto delle informazioni che sarebbe ricominciata a ottobre. Mm-hmm. Abbiamo passato un'estate da disgraziati puri, facendo finta di nulla. Adesso ci troviamo
di nuovo
in una situazione che era stata super annunciata, per cui possiamo soltanto dolerci del fatto che siamo andati in vacanza un po' troppo presto.
Quindi tu stai dicendo fondamentalmente un governo poco lungimirante.
No, sì, un governo poco lungimirante, ma più che un governo, ecco. Non scarichiamo tutto addosso a questi poveri disgraziati che stanno gestendo una situazione veramente complicata. Un'Italia di disgraziati, perché voglio dire, il governo rappresenta l'Italia, l'Italia è rappresentata dal governo, ma poi l'Italia è fatta dagli italiani, non
certo.
È fatta dal governo.
Quindi
il governo ha fatto le sue cose,
certo.
O non ha fatto le sue cose, così forse perché stanco da una lunga battaglia, e quindi anche gli uomini del governo avevano bisogno di dirsi da un attimo in fiato. Io però quest'estate, quello che ho visto, per dire, all'Elba, dove io ho lavorato disciplinatamente, tamponato,
certo.
Ogni settimana e sierologizzato ogni due settimane con tutte le precauzioni del caso, tanto da dover riscrivere anche le sceneggiature dei delitti del Barlume,
mm-hmm.
Perché quelle che c'erano, sì. Erano comunque difficili da fare perché prevedevano scene di massa, eccetera. Io ho visto un ambiente di lavoro quale quello del teatro e del cinema, ligio,
certo,
educato,
rigoroso, certo.
E ho visto gli italiani nei ristoranti, sulle spiagge, sulle robe, a fare come se
abbiamo visto delle immagini inquietanti, voglio dire, anche
perfetto.
Nei telegiornali, insomma.
Per cui, voglio dire, è inutile lamentarsi se noi siamo i primi ad aver disobbedito al buon senso.
Certo.
Poi che il governo avrebbe potuto intanto prepararsi all'ondata e potenziare la sanità, eccetera, eccetera, questo è un altro paio di maniche. Che poi, voglio dire, tu chiuda subito i teatri e i cinema insieme ad altri luoghi di affollamento tipo la Movida è una grande ingiustizia, perché certo, se c'è un luogo dove la disciplina è stata
rigorosa,
è come dire la regola principale, sì, sono stati molto di più i teatri e i cinema di altre forme di aggregazione, dalle chiese alle Movide per passare dal sacro al profano. Quindi voglio dire, ti fa rabbia il fatto che si sia sempre tra i primi a essere chiusi, mentre forse averci dato altre due settimane di tranquillità poteva essere giusto, però capisco anche, no, che uno debba tirare delle righe nette e precise anziché ragionate, come sarebbe più giusto, perché in un momento in cui tu hai la temperatura della nazione che sale a dismisura e le curve che si divertono a salire, ovvio che ti pigli, certo, il panico e dici chiudiamo tutto. Di fatto, ecco, sono queste chiusure nette, no, che ti fanno rabbia, perché tu vorresti un attimo di ragionevolezza in più, ma come si fa a pretendere la ragionevolezza quando il panico ti
prende il sopravvento,
a te che devi decidere? Quindi certo, io non ce l'ho tanto con il governo, anche se comunque certamente chiunque ci sarebbe stato uguale, perché il governo è fatto da italiani.
Ecco, appunto. Quindi però voglio dire, Alessandro, se Atene piange, Sparta non ride, per dire che comunque no, anche negli altri paesi europei più o meno è la stessa storia, i teatri sono chiusi, sì, anche oltre confine, insomma.
Sì, no, ma io non metto, cioè voglio dire, non metto in dubbio che i sacrifici debbano essere di tutti, su questo non ci piove, sta di fatto però che in Francia o in Germania, per dire, sì, i teatranti o comunque, non poi i teatranti significa tutta la categoria, non sto parlando degli attori, dei
No, ma c'è anche
attori,
chi sta dietro le quinte, naturalmente.
Sto parlando
dei lavoratori dello spettacolo, certo.
Che comprendono sia i geni che le maestrante, voglio dire. Sono molto, ma molto più protetti, sì, di quanto non lo siano in Italia, perché la considerazione che queste nazioni, ho citato semplicemente Francia e Germania, sì, perché ho le prove, hanno dei loro portatori di cultura è ben diversa da quella che c'è in Italia, perché in Italia la cultura, anche se il ministro dice siamo il paese che della cultura fa il proprio fiore all'occhiello, a parole è così, nei fatti non è così, quindi voglio dire, ho capito che dobbiamo fare i sacrifici, però la nostra categoria non è protetta, perché non è noi siamo un passatempo per gli italiani, tant'è vero che in Italia vale sempre la regola da 30 anni, da 50 anni, a 100 anni a questa parte, cosa fai nella vita? L'attore, sì, ho capito, è di lavoro.
Il lavoro che fai? Insomma, diciamo che l'attore fa divertire, ignoranti, come ha detto qualcuno, l'attore fa divertire, vero?
Esatto, l'attore non fa divertire, no, l'attore è un portatore di un rito sacro, esatto, che è appunto il teatro, è una fede laica. Così come esiste la fede cristiana, esiste la fede laica, sono due fedi, non è che chi va a teatro, anzi a volte è molto più tollerante e sensibile di chi va in altri luoghi di culto, perché tra i luoghi di culto, voglio dire, tra i vari dei c'è una guerra mondiale, i meglio il mio e meglio il tuo, quindi voglio dire, almeno in teatro ci si misura a colpi di talento, non a colpi di credenze.
Senti Alessandro, le tue sensazioni, no? Cioè, passerà questo mese e poi che succede secondo te?
E poi ne passerà un altro.
Quindi non sei per nulla ottimista?
No, vabbè, io guarda, cioè non sono nulla, no, io sono neutro, cioè
sei
non
neutro,
sono né ottimista né pessimista, cercando di essere realista. Ti dico, io credo che questa cosa sono tutte promesse, siccome non possono darci la pillola amara da subito, diciamo che in questa prima settimana chiudono questi disgraziati, tra un po' cominceranno a chiudere anche le chiese e tutte le altre cose, poi ci sarà un lockdown totale, sperando che non ci sia la guerra civile prima di Natale, quindi
già
cercheranno di salvare il Natale, e poi dopo se ne riparla, voglio dire, a inverno finito, quando il mite sole di primavera ricomincerà ad abbassare la curva e bla bla bla.
E intanto i teatri saranno andati a picco praticamente.
Esatto, quando saranno fallite un sacco di cose, di persone, di eventi. D'altra parte siamo di fronte a una pandemia, quindi basta guardare film di fantascienza.
Però l'importante è che abbiamo la partita di calcio, no? Questo è il classico rito, no? Voglio dire...
Vabbè, vediamo quanto durerà, finché le squadre non si infetteranno tutte, vediamo. Però io certo. non auguro momento, no, no, io no, non certo, auguro certo. l'infezione a nessuno. Sì. Io oggi sono qui al teatro di Torbella Monaca, perché noi possiamo lavorare in teatro, non davanti al pubblico, a montare uno spettacolo per la compagnia di Torbella Monaca, certo. che si chiama Certi di Esistere, pensa Bravo. Che bel titolo. Proprio bello in bello, questo momento,
a fagiolo.
Appena potremo riaprire.
Tra l'altro avete aperto anche l'arena l'altro giorno.
Tra le altre cose, prima che tutto chiudesse,
avete appena fatto in tempo. Avete
sì, appunto. E comunque è un bel segnale di vita, perché vuol dire che qui a Torbella Monaca, a cominciare dal nostro Filippo D'Alessio.
Come no, è una colonna di quel teatro.
Esatto, per parlare poi del presidente del municipio, di tutte le persone di Torbella Monaca, diciamo che ce lo siamo ampiamente
ma poi voi avete fatto dei numeri pazzeschi come affluenza, Alessandro, cioè un grande lavoro, eh?
Beh, direi che il dottor Bella Monaca era fino a poco tempo fa il teatro più sano di Roma.
Eh sì. Speriamo insomma che continui.
Di più si poteva fare che un miracolo, e quello esattamente. Non ci compete.
Bene, Alessandro, io veramente ti sono grato di questo contributo. Figurati. Cerchiamo sempre, naturalmente, di tra virgolette di fare rumore, cioè di farci sentire, no? E va quindi bene. Nel piccolo diamo questa indicazione. Alessandro, un grande abbraccio, in bocca al lupo e buon teatro, naturalmente.
Grazie e buon tutto a voi. State
grazie,
salute,
ciao
voi,
Alessandro, buon lavoro, ciao.
Ciao Bellocci.
Detto da Alessandro Benvenuti, è sempre un piacere sentirlo, grande artista, direttore artistico del Teatro Torbella Monaca, e quindi adesso siete sempre su Quarta Parete del Teatro in Radio, qui da Radio Sonar, e ci prendiamo un briciolo di pausa e andiamo a sentire un altro bel brano. allora torniamo in studio dopo questo splendido brano del 71, addirittura degli U con Bob O'Reilly, e abbiamo un ospite importante. Lei è una giornalista professionista, ha condotto per tanti anni il TG2, ha avuto grandi colleghi come Mentana, come Carmela Sorella, insomma, ecco, saluto con un grande ringraziamento Alda De Osanio. Buonasera Alda.
Ciao, ciao, buonasera a tutti, come state?
Bene, bene, grazie di questo collegamento, ma insomma in questo momento un po' triste per il teatro, una voce autorevole di una grande giornalista, insomma, mi pareva proprio appropriato. E allora, tra l'altro, insomma, un'Alda De Osanio anche in veste un po' inedita, no? Perché in realtà, sperando che ovviamente le cose possano migliorare, il 22 dicembre sarà in scena al Teatro Off Off Theater.
Sì, a 70 anni ricomincio dal teatro.
Bene, vabbè. Ma non,
mai... come attrice.
Esattamente. Sì. E allora,
al Teatro Off Off,
a Via Giulia,
dove ho visto quando pochi giorni fa c'è stata la conferenza stampa di riapertura del teatro e quindi di presentazione alla stampa ai critici del cartellone del Teatro Off Off, il proprietario e direttore artistico Silvano Spada si è messo a piangere,
l'ho visto,
era commosso,
sì.
Era commosso, come vedo commossi, e anche se una commozione dovuta anche a una forte preoccupazione al coraggio di riaprire di tutti, da Piparo al Brancaccio,
come no,
Alessandro, sì, e la preoccupazione della riapertura, il coraggio che ci hanno messo, i soldi propri di famiglia,
ma di tasca proprio, di tasca proprio,
tasca propria, per l'amore che hanno per il teatro. Io confesso una cosa, che io vado a teatro e leggo come per legittima difesa, e sono sempre state, la cultura per me è fondamentale, e non solo per me è fondamentale. Oggi su Corriere della Sera c'è una splendida lettera inviata al Presidente del Governo dal grande Riccardo Muti.
Sì, l'ho letta, bellissima.
Il Presidente del Consiglio dice: la prego, non chiuda i teatri, non chiuda i concerti, faccia in modo che, e questo è fondamentale, che se si pensa al cibo del corpo, quindi aprendo i centri commerciali, giustamente, perché la gente deve fare la spesa, deve mangiare, non si capisce per quale motivo non si debba pensare al cibo della mente.
Giusto.
Lo spettacolo, il teatro, il cinema, le librerie sono fondamentali, la cultura è la luce che accende il cervello. Senza luce, senza sole, non c'è vita. Senza un cervello pensante, nutrito, non c'è vita, non c'è civiltà e non c'è futuro. Io non riesco a capire per quale motivo la cultura nel nostro paese è considerata una cosa di serie Z, è considerata una spesa e non un investimento, come la scuola. Nel nostro paese la scuola e la cultura sono delle spese e non degli investimenti.
Certo,
cioè
accessori. Sì, sì.
Noi abbiamo una storia di cultura, di grandi
tradizione,
che sono morti di fame, hanno dovuto fare nel 1985 la legge Bacchelli.
Come no?
Perché Riccardo Bacchelli, l'autore del Mulino del Po, di grandi romanzi, è morto di fame, perché non ha fatto in tempo a vedere questo vitalizio che la Presidenza del Consiglio sotto il governo Craxi aveva stabilito, stanziato per cittadini illustri italiani che vivevano in notevole indigenza e che avevano reso però grande il paese. Io parlo di Alda Merini. Luigi Manconi ha impiegato 8 anni per fare dare alla poetessa candidata al Nobel, Alda Merini, il vitalizio. Parlo di Anna Maria Ortese, faccio nomi dei grandi.
Dei grandi, dei grandi.
Morti di fame.
Alda, le volevo dire, ma
se... Zeichen, Dario Bellezza, insomma, per arrivare poi a Gino Bartali, che l'ha rifiutato perché ha detto datela a qualcuno più povero di me, ma più povero di lui non c'era nessun altro.
Le volevo dire, insomma,
ma per quale motivo si deve vivere la cultura così? Per quale motivo si chiudono i teatri, i cinema, come se fossero dei luoghi di peste? Non è luogo di peste.
Posso più sicuro.
Da giugno ad ottobre
un solo contagiato.
I frequentatori del teatro, un solo contagiato.
Sì, su 350.000 spettatori.
Non è una discoteca, il teatro non è frequentato da persone che vanno a ballare e che si sputano addosso. Per quale motivo si considera il teatro un luogo di contagio? A chi è venuta in mente questa idea?
Lo
voglio vedere.
Alda, le volevo chiedere, ma in realtà anche diciamo che alcuni politici nel passato, ma anche esimi, diciamo, direttori di giornali, si sono espressi in maniera un po' improvvida, no, sul valore del teatro. Cioè, che cosa importa, no, se si chiudono i teatri? Cosa risponde a tutto ciò?
Beh, posso, ogni tanto cerco di ricordare di essere una signora e quindi mi mordo la lingua.
Certo.
Posso dire a questi signori veramente che quando sento parlare loro io dico appunto leggo per legittima difesa, vado a teatro per legittima difesa.
Mi pare.
Cioè, vuol dire che è gente che non, ecco, la politica la devono fare le persone di cultura.
Giusto.
La cultura non è un optional, non è una perdita di tempo. È quello che ti dà veramente la possibilità di ragionare, di capire e di essere civile, di fare civiltà,
sì.
Soprattutto se poi sono, che ne so, politici o giornalisti che dicono questo, che dicono ma in fondo vabbè, visto che i tempi importa. Magri che ci sono,
certo,
che importa,
risparmiamo lì.
Quando mio nonno appunto mi diceva, ricordati bene una cosa, povero corpo che ha un cattivo padrone, e il corpo parte dalla mente, quindi studia, mi diceva. Questo è qualcosa, certo, di importante, di fondamentale, studia, cioè nutre la mente prima di nutrire lo stomaco.
Ah, volevo chiederle, tra l'altro c'è una bella frase che dice che il teatro non si può fare senza pubblico. E senza teatro non c'è civiltà. Lei è d'accordo?
Beh, io la prima volta che mi sono innamorata, io sono nata in un piccolo paese agricolo, uh-huh, dove le prime immagini, ripeto, ho 70 anni, quindi le prime immagini io le ho viste nella piazza del paese quando venivano i rappresentanti dei concimi chimici per le campagne e proiettavano i filmati sulla peronospora, che era qualche cosa, era un momento di grande socializzazione, venivano tutti quanti con la sedia, si portavano la sedia, si sedevano al paese e vedevano queste immagini in movimento, che era qualche cosa di molto divertente per noi bambini.
Certo.
Il teatro è entrato nella mia fantasia e nella mia mente con la televisione. Quando la Rai trasmetteva il grande teatro
in bianco e nero,
Cesco Baseggio, di Edoardo De Filippo, di Totò, io ho visto non soltanto i romanzi sceneggiati, appunto il Mulino sul Po e che ne sai,
i promessi sposi
e tutto il resto, la Cittadella, ma ho visto il teatro. Allora, senza il pubblico presente, ora non è che facciamo come per la scuola, che bisogna fare la scuola a casa piuttosto che in presenza. Io sono disposta anche a vedere il teatro in televisione, perché mi facciano vedere il teatro? Perché riaprano i teatri?
Sì, no.
I teatri devono essere riaperti in presenza, perché è come la scuola fatta con...
didattica a distanza, sì.
No, la distanza fra l'insegnante e l'alunno è un qualche cosa di isolamento dello studente e l'isolamento anche dell'insegnante. La trasmissione è una trasmissione che diventa fredda, lontana. È la stessa cosa per il teatro. Non si può fare lontano, deve essere fatto, per usare il linguaggio che usano adesso per la scuola, in presenza. Anche perché anche nelle scuole il contagio non avviene nelle scuole, così come il contagio non avviene nei teatri. Il contagio, come dicono, avviene nell'80% nelle famiglie.
Nelle famiglie, è vero.
E non in teatro o a scuola, ma nel mirino ci sono i due poli importanti della cultura, l'istruzione e la cultura del teatro. E chiudono questi. Ma come si fa ad avere una cecità totale in questo senso? A non capire che così si toglie qualunque speranza al futuro.
No,
perché se non nutri la mente, non nutri nulla, nutri l'ignoranza, e l'ignoranza è il buio della mente. chiudere i teatri, è buio della mente.
Perché si fa il paio, cioè il teatro deve essere assimilato per esempio al fenomeno come la movida, per dire, no? o queste orde barbariche, insomma, sugli autobus la mattina che, o le fermate della metro, cioè non capisco questa equazione che non ha molto senso, è d'accordo?
L'equazione è dovuta al fatto che la classe politica è una classe politica di ignoranti, ecco. Questo lo posso dire anche se sono una signora, però sì, sono anche una signora che parla pane pane a vino a vino. È una classe politica di ignoranti, se là in mezzo ci fosse una sola testa pensante che si nutre appunto di cultura, non direbbe questo, non paragonerebbe la movida al teatro, perché loro parlano di assembramenti,
sì.
Ma l'assembramento di una movida, che ritengo anche con le mascherine una cosa giusta per i giovani, perché devono pure sfogarsi questi ragazzi, io non ho paura del coronavirus, questa è la prima pandemia nell'era mediatica, sì. Noi abbiamo vissuto tutte le pandemie del mondo, ma non abbiamo mai avuto la paura di questo virus, questo è un virus che ci rende tutti pazzi, pazzi di paura, sì. La gente ha paura di uscire di casa e pensa che andare a teatro sia pericoloso, ma come si fa a pensare una cosa del genere? Un conto è la movida, un conto è una partita di calcio che però hanno riaperto, un conto è il grande centro commerciale che però tengono aperti, altro è il teatro, se vai a teatro sei distanziato. Oramai i teatri, poveretti oltretutto, che vanno sempre a perdere ma cercano comunque di tenere aperti, sei distante veramente un metro e mezzo l'uno dall'altro.
Vero.
Si sta separati, non si va più a teatro tutti insieme come mi piaceva.
Tutti i protocolli sono rispettati.
Sono tutti rispettati e ripeto, da giugno a ottobre, su quasi 4.000
spettatori. No, 350.000 spettatori, Alda.
Scusami, se stavo dicendo 400.000, ho detto 4.000.
Tranquilla.
Vabbè, io sempre m'allargo sempre, c'è stato un solo contagiato.
Sì, appunto.
Beh, voglio dire, e questa è la cosa che a me colpisce. Io sono non indignata,
sono
incazzata.
Ecco, se no lo possiamo sdoganare tranquillamente, Alda, non si preoccupi. No. Però insomma purtroppo dobbiamo fare i conti ancora con questo oscurantismo.
Dobbiamo urlare.
Infatti questa mia trasmissione è proprio per dare voce a tutto il malessere che circonda il mondo della cultura, insomma naturalmente il mondo nello specifico del teatro, perché insomma non possiamo ovviamente pensare che i teatri siano chiusi per chissà quanto tempo, no? Ci hanno detto adesso che durerà un mese questo mini lockdown, insomma un
ma
po' capo.
Ma chi ne crede più a questi mini lockdown? Ma che vuol dire mini lockdown che hanno detto? È come dire che una donna è un poco incinta, o sei incinta o non lo sei, sei un poco incinta. E questi devono anche pensare che dietro, che nel teatro, il teatro è una filiera. Ci sono gli operatori, ci sono i tecnici delle luci,
non c'è solo chi sta sul palco,
delle scenografie. Qui parliamo non soltanto del fatto che si oscura la mente non nutrendolo di cultura, di intelligenza, ma qui manca lo stomaco, perché tutti gli operatori del teatro non mai.
Eh sì, perché
il teatro
poi
non ha mai reso ricco nessuno, salvo Randone, ve lo ricordo, grande attore, morto di fame.
Sì.
È morto di fame, il teatro non ha mai arricchito nessuno, quindi chi fa teatro lo fa veramente perché è una grande passione. E allora non lo possono anche far morire di fame ancora di più di quello che già il teatro dà.
Alda, è stata decisamente incisiva e ficcante.
No, sono incazzata, altro che ficcante.
Va bene,
per favore, e urliamolo. Perché l'indignazione va oramai urlata.
Naturalmente continueremo a farla, Alda, perché insomma dobbiamo ovviamente, non possiamo subire questo status quo. E io intanto la ringrazio della sua cortese disponibilità e ricordo.
Ma voglio dire una cosa.
Ma prego, dica.
Una cosa, perché una cosa mi ha colpito. Ci sono tanti sindacati di tutte le categorie di lavoratori che si uniscono e urlano, e l'hanno fatto tutti. Ora non dico che dobbiamo diventare come Napoli, per carità, perché
la violenza non è nulla
ed è contro appunto la cultura, però in ogni paese, non solo le grandi rivoluzioni, ma i grandi cambiamenti in avanti sono sempre stati diretti, alimentati, originati dall'intelligenza di quei paesi, di quelle nazioni, di quei continenti. La nostra intelligenza è zitta e ha quasi paura di uscire allo scoperto e di urlare come sto facendo io. perché la cultura ti porta a un'autolimitazione, a un'autocensura, ma basta fare
gli struzzi.
Dire, no, basta, non si può più, se i politici sono ignoranti glielo dobbiamo sbattere
glielo dobbiamo dire.
Questi ci dicono a noi che dobbiamo fare i delatori se per caso una persona accanto a noi non porta la mascherina, gli dobbiamo dire che è un incivile, così alla fine si arriverà veramente anche alle mani. E non dobbiamo dire incivili a quelli che ci chiudono i teatri e le scuole?
Giusto. Alda, io la ringrazio di cuore e spero appunto che di rivederla a questo punto sul palcoscenico il 22 e 23 dicembre, perché insomma...
Ah, io ci vado lo stesso.
Ah, lei ci va lo stesso, se allora saremo lì.
Io mi metto in mezzo alla piazza e lo faccio lo stesso.
Benissimo,
lo
allora...
lo faccio. Allora, io il 22 e il 23
dicembre...
qualunque sia il palcoscenico... Anche se il palcoscenico è davanti al teatro,
sfidando Fof, l'autorità costituita davanti, come si diceva una volta,
io mi metto davanti al teatro Fof e lo faccio,
va bene, e io noi saremo lì con lei
il 23 dicembre davanti o dentro il teatro Off,
ovvero Alda De Usagno è nata una zucca,
sì,
Alda, grazie mille, grazie di cuore, sì. E buon teatro anche
ragazzi,
a lei,
diamoci da fare
assolutamente.
Come diceva Kennedy, non chiedetevi cosa il vostro paese può fare per voi, ma cosa voi potete fare per il vostro paese. Ecco, cosa noi possiamo fare per il nostro paese. Diamoci una mossa.
Grazie Alda, buon lavoro, buon teatro.
Prego,
anche a lei.
Ciao.
Arrivederci,
ciao.
Arrivederci, grazie. Ciao. E allora, fantastica Alda De Usagno, insomma non ha perso tempo a dire quello che pensa. Noi siamo praticamente in dirittura d'arrivo, ultimo brano prima della chiusura finale e ci ascoltiamo il grande per eccellenza Jimi Hendrix e i Joe. E allora sulle note di Hey Joe del grandissimo Jimi Hendrix siamo arrivati alla fine di questa prima puntata di Quarta Teatro in Ro, Quarta Parete, il teatro in radio, qui su Radio Sona. Naturalmente speriamo che vi sia piaciuta questo format. Naturalmente ci rivedremo la settimana prossima con altri ospiti, dove il tema, per forza di cose, almeno fino al 24 di novembre, sarà proprio questo, la chiusura dei teatri. Quindi avremo altri artisti, altri addetti ai lavori, anche lavoratori dello spettacolo, perché naturalmente tutte le voci devono dare il loro contributo. Io vi ringrazio e vi lascio naturalmente con una citazione, perché ci sta bene anche quella, e questa citazione fa così: il teatro non è il paese della realtà, ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di carta stagnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce dal sottoterra, ma è il paese del vero. Ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala e cuori umani sul palco. Victor Hugo. Ragazzi, grazie a tutti e buon teatro.
Quasi c'è.